Artelibro 2007, l'esperienza artistica come avventura cognitiva. Questo è Stefano Baia Curioni.
Io voglio solo portarvi alcune riflessioni che stiamo facendo attorno a un progetto di ricerca che ci ha portato a studiare delle comunità, diciamo, di fruizione. Allora, l'idea è stata: andiamo a vedere i luoghi in cui davvero vi è una densità di fruizione culturale e artistica spontanea, intensa, no? E questi luoghi sono in realtà comunità, spesso di giovani, che abbiamo studiato un po' in giro per il mondo, e che in qualche modo, per qualche via segreta, hanno al loro interno una capacità di relazione, di rapporto con l'attività artistica creativa molto intensa, e d'altra parte questa fluidità di rapporto diventa anche capacità di produzione. Quindi sono spesso comunità di autoproduzione, di fruizione, di consumo. Ora, il problema è stato, ed è in questo periodo, cercare di comprendere queste comunità, quali sono le regole, come possono essere accompagnate, come è possibile creare una condizione in cui queste comunità esistono e cosa ci possono insegnare queste esperienze. Giusto per dare alcune ipotesi che ci stanno aiutando in questo lavoro, che è completamente in essere, in questo momento non è finito. C'è stato un giorno, nel 59, a Palo Alto, un dibattito sulla natura dell'arte tra Gregory Bateson, Wright e Duchamp. Era un bel dibattito, insomma, diciamo, sì. Le università facevano queste cose
a quel tempo.
E Duchamp in questo dibattito dice: ma per me la mia esperienza d'arte, il rapporto con l'arte, è che io sono sedotto da un oggetto, cioè ricevo una sorta di condizionamento estetico che però si trasforma in una sorta di relazione erotica, inevitabile, necessaria, emozionale, con un oggetto. E quindi a questo punto io non posso che soggiacere a interpretare questo condizionamento, questa relazione. Ma cosa mi sembra di intendere in queste parole? Mi sembra di intendere che lui stesse alludendo al fatto che la relazione con l'arte e il farsi dell'arte vanno insieme e corrispondono a uno spostamento assolutamente, diciamo, radicale e unilaterale di un punto di vista. È come se a un certo momento uno vedesse le cose scartando. No? E questo scarto laterale dal punto di vista è un punto in cui l'arte si fa e l'arte si recepisce. E questo scarto laterale è un gesto di libertà che corrisponde a una percezione, a un'emozione, a un sentimento, ma direi anche di più in quello che noi stiamo vedendo, anche che corrisponde a un momento di costruzione sociale, cioè intorno a questi scarti che sono percettivi e interpretativi, non stanno soltanto gli individui. Ma attorno a questi scarti, a queste scoperte, a queste rivelazioni, si costruiscono delle comunità che si riconoscono in una comune appartenenza a questo scarto. Cioè la produzione di questo scarto genera un'energia che coagula delle persone. E non le coagula solo nella relazione con l'arte, ma le aggrega intorno a un sistema di rappresentazione, un sistema di codici che diventano stili, modi di vestirsi, diventano valori etici, diventano senso, diventano narrazione, diventano mito. Quindi è come se attorno a questi scarti liberi, no, di senso, venissero a ricostituirsi dei mondi complessi e quindi come se, come dire, l'attività di produzione artistica venisse a coincidere con scarti nell'attività di produzione dell'immaginario. Quindi innovazioni nell'immaginario, quindi innovazioni nella capacità di produrre un vettore energetico di straordinaria importanza collettiva, che non riguarda solo il campo dell'arte, ma che riguarda in generale il tessuto sociale. Ci siamo detti, beh, allora guardare queste comunità, laddove c'è veramente densità di consumo culturale e artistico, bene, là si sta producendo uno scarto libero nell'interpretazione del mondo che crea senso e che sta creando anche un pezzo di società e un modo di coltivare il rapporto con l'emozione. Ora, è evidente che questa attività ha un singolare rapporto, non proprio esattamente sempre fluido, con i campi professionali, con i sistemi, per esempio, dell'arte. Il sistema dell'arte è essenzialmente un sistema di selezione. No? Galleristi, critici, collezionisti, musei, istituzioni, riviste. È un sistema di gatekeeping, come si dice, no? Che determina l'inclusione di nuclei poetici esterni che si formano all'esterno, all'interno di un sistema che di fatto è orientato a un mercato. Allora, cosa succede? Che queste comunità, queste realtà, queste aggregazioni, normalmente non si formano all'interno dei campi dell'arte, si formano all'esterno dei campi dell'arte. Si formano per movimenti, diciamo così, spontanei, ma la parola spontanea spesso coincide con una nostra debolezza interpretativa, si formano fuori dai campi dell'arte e poi la loro sopravvivenza è collegata al modo in cui i campi dell'arte sono in grado di assorbirli. Quindi un altro elemento che stiamo riflettendo è nei diversi luoghi, nelle diverse città del mondo, come i campi delle arti si relazionano con questi nuclei poetici esterni, che sono pezzi di società che si creano, come li includono. Allora, questo è un altro pezzo del problema, come sono i confini dei campi delle arti rispetto a questi nuclei, no? Un altro elemento è, bene, queste comunità, che comunità sono? Sono sempre comunità marginali, no, spesso autoconsapevoli, ma invisibili, sconosciute, economicamente precarie, che vivono facendo squatting, che vivono approfittando, diciamo, di situazioni di lassità del tessuto urbano, e che riqualificano peraltro il tessuto urbano reinsediandosi, no? Quindi sono comunità periferiche, marginali, marginalizzate, che vivono spesso a confini di economie illegali, ed è paradossale, se voi ci pensate bene, che proprio ai margini del tessuto sociale, laddove tra l'altro queste comunità spesso subiscono giudizio da parte dell'establishment, delle società più dei gruppi più consolidati, è proprio lì che si manifestano quegli scarti dell'immaginario che producono valore e creano nuovi pezzi di società. Ecco, allora il punto è: che lezione ci danno queste comunità rispetto ai modi di incentivare produzione e consumo e fruizione d'arte? Che cosa ci dicono? Allora, rispetto al tema dell'incentivo, c'è un modello che anche lì è un pezzo di immaginario che normalmente ricorre, no? Dal 64-68 un transilvano di nome Andrew Varola, no? Ha fatto una fabbrica che ha funzionato per 4 anni. Bene, il fatto che ci sia stato questo ambiente, una sorta di bolla creativa all'interno di una società complessa, quella newyorkese degli anni 60, ha determinato la produzione di un'immagine che ancora oggi influenza tutti i nostri tentativi di produrre degli incubatori artistici. Quando uno ha in mente di dire come faccio a favorire l'attività artistica, la produzione artistica, tenta di produrre una cosa che in qualche modo riecheggia quell'esperienza. Ed è singolare questo fatto qua. Ora, cosa c'è di interessante in questo, oltre al fatto che forse c'è stato un po' di pigrizia intellettuale su questo punto in questi anni? C'è di interessante il fatto che quel modello, in un certo senso, riproduce, creando una bolla, questa attività spontanea di coagulo sociale, che in un certo senso ha bisogno di libertà per potersi manifestare. Cosa ci dice questo dal punto di vista invece del consumo e della fruizione? È evidente che se questo è vero, è chiaro che l'avvicinamento all'arte contemporanea pone un problema molto radicale, molto più radicale di quello che può sembrare a partire da un approccio meramente culturale. Perché se è vero che l'arte contemporanea nasce da queste istanze, che sono istanze di radicale scostamento nel senso, di radicale libertà, ebbene, se io devo veramente avvicinarmi a questo, io devo in qualche modo accettare la stessa tragica scostamento e libertà che noi, in una società, diciamo così, tra virgolette, borghese, in una società dominata e controllata, non siamo pronti a fare, perché questo è un pezzo di sfera pubblica. Cioè, è la capacità sociale di avere a che fare con questi scarti è evidentemente un riflesso della capacità che abbiamo di stare davanti a nuovi sensi della verità, che non è assolutamente una facoltà a cui siamo abituati, primo. Secondo luogo, questo per il pubblico in generale, secondo luogo è evidente che queste cose hanno una dimensione sociale, sono selettive. E quindi in fondo, riuscire ad avvicinare l'arte contemporanea vuol dire trovare una colleganza e una comunità che non è semplice, perché quell'arte lì in realtà è appartenuta a un mondo sinestetico, a sua volta, che non era solo quell'opera, ma era quell'opera in un certo spazio, in un certo tessuto, in un certo mondo, e non basta l'approccio storicistico. Io non credo, credo che l'approccio storicistico non serva per avvicinarsi a questo. Occorre un'altra strada. Occorre avere la consapevolezza che la fruizione dell'arte può essere un'occasione per proporre alla società modelli di comportamento in cui la libertà è vissuta in modo più fondamentale e rivendicata con più orgoglio rispetto a quello che accade ad oggi nel nostro mondo.